di Torino ed altri enti di cui, che menzionerò fra poco. E la logica è la stessa. Fra poco spiegherò che cos'è invece questo nuovo documento, questo nuovo tavolo di osservazione. Mi basta però dire adesso che stiamo osservando come il concetto di sicurezza è un concetto che prevede una collaborazione attiva fra le pratiche più muscolari, come quella retata di cui ho parlato all'inizio di questa chiacchierata, e l'operato degli enti filantropici. Questo è un aspetto, come dire, nuovo al mio sguardo, perché fino a qualche anno fa ragionavamo sul fatto che ci fosse una complementarietà dei poteri dolci e dei poteri, come dire, muscolari, dei poteri repressivi. Questa complementarietà si vedeva apparire nello spazio urbano. Da una parte la polizia sgomberava gli stracciventoli, faccio un esempio, e dall'altra poi il progetto Tonight, fondato sul concetto di miglioramento della percezione di sicurezza, distribuiva denaro, un progetto europeo, fondi europei, distribuiva denaro al terzo settore, dove associazioni ricevevano i finanziamenti, 30.000, 50.000 euro, per fare effimeri progetti culturali sul quartiere. Bene, dicevo, creato il deserto dalla forza pubblica, arrivano come dire, gli operatori del terzo settore a proporre effimeri progetti sociali e culturali. Questa era ancora una complementarietà, nel senso che si vedeva come le azioni dolci erano, come dire, funzionali, intervenivano in maniera funzionale sul territorio dopo le azioni violente. Adesso invece questa complementarietà mi sembra piuttosto in via di trasformazione, perché ormai il concetto di sicurezza integrata prevede di fatto una regia, quella del prefetto, per esempio, dove il terzo settore, gli enti culturali, gli enti della società civile collaborano direttamente a fianco alle pratiche più repressive per portare ordine e sicurezza nel quartiere. Mi sembra una nuova dimensione, cioè una maggiore integrazione di quella che era la complementarietà, non per forza, come dire, coordinata. Adesso questo coordinamento c'è.
Beh, questo si allude ad un'intenzionalità che, se prima era latente, oggi possiamo dichiarare che è esplicita, no? E collaborazionismo, ecco, mettiamola in questi termini. E per quanto qualcuno possa presentarsi bene come persone che fa intervento su questo o quel settore che viene considerato cruciale per questo e quell'altro motivo, poi nei fatti, no, fa parte di una complessiva regia di trattamento del territorio. E ovviamente chi passa da queste istituzioni deve piegarsi ad una serie di regole. Abbiamo citato tante volte anche insieme gli sgomberi di Lungo Stura-Lazio del 2016 e quello più recente del 2022, se non sbaglio, di via Germagnano, come esempi all'interno dei quali questo tipo di governance si dava in pieno, era adattata pieno, ed era soprattutto propedeutica a quello che sarebbe venuto altrove, ma in quell'occasione si trattava di una popolazione più pesantemente razzializzata ed emarginata della città, non a caso obbligata a vivere in baraccopoli, e rispetto alla quale veneva appunto adottato una serie di protocolli per i quali c'erano terzo settore che faceva da mediazione, cercava di spaccare gli eventuali focolai di resistenza, convinceva che potevano esservi dei meritevoli che sarebbero stati premiati con una casa, dei meritevoli che avrebbero ricevuto un buono per andarsi a fare un giro in Romania, e via discorrendo. E tutto questo per cercare in qualche modo di spezzare un fronte di resistenza, che poi si è dato ugualmente, almeno nel caso di Lungo Stura-Lazio, ma che certamente ha visto attivi una serie di soggetti del terzo settore che vengono considerati anche di sinistra, che si presentano come tali, che sorridono anche alle assemblee dei compagni, e poi te li ritrovi a fare questo tipo di lavoro. Ecco, questo mi sembra, come dire, un aspetto assolutamente importante che, grazie anche a questo protocollo che tu hai individuato, ci dice che quel modello è un modello che adesso vale un po' per tutti e attraversa anche aree del quartiere che non sono quelle più marginalizzate e isolate come le baraccopoli rom.
Sì, è vero. Io adesso stavo ragionando su questo paradigma della sicurezza integrata, proponendolo un po' come nuovo nel suo coordinamento con regia in mano alla prefettura, ma evidentemente gli sgomberi dolci sono il grande laboratorio sperimentale di questa città, dove forze repressive e forze dolci collaborano negli sgomberi. Hai citato Lungostura Lazio 2015, lo sgombero di via Germaniano 2020 in piena pandemia, aspetto come dire rilevante, no? da ricordare, ma penso anche allo sgombero dell'ex MOI, tutte di fatto delle pratiche strategicamente razionali a loro modo, perché le istituzioni si rendono conto che l'intervento soltanto muscolare, ruspe, polizia eccetera, nei confronti di insediamenti dove vivono centinaia, a volte migliaia di persone, è rischioso, è difficile. Perché le persone possono organizzarsi, possono stare assieme, allora bisogna lentamente smantellare i legami fra gli abitanti. Per fare questo ci vogliono i progetti del terzo settore, progetti che definiscono coloro che sono meritevoli a entrare nel progetto e coloro che sono brutti, sporchi e cattivi e che rimarranno da soli una volta intervenuto il progetto del terzo settore, che fa delle proposte, delle offerte risibili ma utili a spaccare i legami fra gli abitanti,
ma a spaccare letteralmente le case, perché sì, i meritevoli dovevano dimostrare di esserlo sfasciando la propria baracca. Poi di fatto c'era ad esempio in Lungostura Lazio un altro rom, ovviamente, perché i capoci sono sempre, pagato da Terra del Fuoco, che era una delle cinque cooperative della cordata guidata da Valdocco, per come dire eseguire il lavoro, ma di fatto dovevano dar prova di aver già smantellato una parte della propria baracca per poter dire: tu vuoi davvero emergere dal campo. Questa parola di emergere dal campo, quando il campo era una soluzione, certo non era una scelta ma era un adattamento a condizioni che altrimenti non ci sarebbero state. La gran parte di queste persone viveva in case, magari senza la luce attaccata, mi raccontarono alcuni di questi, magari senza il riscaldamento, ma abitavano in case in seguito al processo di ruminizzazione dei rom rumeni, che erano la gran parte degli abitanti di queste baraccopoli. Ebbene, ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale, come dire, lo stare in una baracca è una colpa e tu devi dimostrare di essere bravo e di volerne uscire. Se ne vuoi uscire, spacchi la baracca. Cioè, è proprio, come dire, la divisione tra quelli che resistevano dentro e quelli che la rompevano, se la lasciavano rompere, per poi andare a prendersi una fregatura. Ma questa è un'altra storia ancora più complicata e forse non è nello spazio di questo nostro dialogare di oggi. E tutto questo ce lo vediamo riproporre in altro modo, ovviamente, per le strade di Barriere di Aurora. Quindi ti ributto la palla.
Sì, è proprio questo, no? Quindi vedere come nel passato l'intervento dei progetti effimeri, progetti sociali, cosiddetti progetti di integrazione, servivano a cominciare a convincere alcune famiglie ad andare via dai campi, smantellando i legami sociali e permettendo poi alle ruspe e alle forze di polizia di arrivare e sgomberare con la forza. Questa era già una, come dire, una visione di integrazione tra forze violente e forze dolci. E arriviamo a questi nostri giorni e arriviamo alla notizia del 12 giugno, uscita sui giornali, perché l'11 giugno nasce un tavolo di osservazione sulle periferie. Sono coinvolti degli enti, il capofila e la prefettura, e sono coinvolti Regione, di nuovo Città Metropolitana, il Comune di Torino, enti del terzo settore, le categorie economiche, le formazioni sindacali e sociali, le agenzie educative, l'università, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine, le comunità religiose, le fondazioni bancarie. Questo lo leggo in un PowerPoint girato dalla prefettura ai portatori di interesse. Che cos'è questo tavolo, quindi? Intanto è un luogo dove tutte le realtà, dalle forze dell'ordine a brani della società civile, si incontrano. Quali sono i loro obiettivi? Riporta questo PowerPoint diramato dalla prefettura: ridurre l'insicurezza percepita reale, contrastare il degrado urbano e sociale, favorire l'inclusione e la coesione sociale e valorizzare il patrimonio urbano e culturale locale. Coesione sociale, lotta al degrado, repressione e dolci pratiche lasciate al terzo settore. Questo è un quadro che abbiamo imparato a conoscere, e ci sono quattro gruppi di lavoro. Il primo riguarda la sicurezza e la legalità, il secondo la rigenerazione urbana, il terzo l'inclusione e la coesione sociale e il quarto la governance e la partecipazione di questo tavolo. Vorrei leggere alcuni aspetti tratti da questi tavoli di lavoro. Si prevede che gli interessati partecipano a questi tavoli e producano delle strategie pubblico-private, di polizia e di inclusione sociale, volti a risolvere i problemi che ho menzionato prima. Per esempio, sicurezza e legalità, la prima azione, un presidio costante del territorio, che deve svolgersi con interventi costanti e periodici ad alto impatto, applicazione delle misure previste nelle zone a vigilanza rafforzata, le zone rosse, ne abbiamo parlato nelle chiacchierate precedenti, un potenziamento della presenza di prossimità delle forze di polizia e della polizia locale, cioè una maggiore integrazione nei ruoli fra polizia municipale e polizia di Stato, e attenzione, questo è interessante, una collaborazione tra istituzioni e cittadini tramite un'app di segnalazioni mirate di situazioni di illegalità e degrado. Aperta parentesi, controllo di vicinato, chiusa parentesi. Dopo questa menzione di questa app non possono che mancare i nemici pubblici principali in questa fase della città, gli occupanti di case ATC. Si dice infatti che si auspica la liberazione di immobili occupati abusivamente, specie di edilizia residenziale pubblica, e contrasto alle locazioni esclusive e irregolari. Questa è la voce sicurezza e legalità. Continuano le azioni sull'illuminazione intelligente, sulla videosorveglianza, tutti i temi cari tanto al prefetto quanto proprio, come dire, all'ideologia dominante. Passerei invece al secondo punto, al secondo tavolo, al secondo gruppo di lavoro, meglio ancora, di questo tavolo sull'osservazione delle periferie, legato alla rigenerazione urbana. Ecco che paiono i temi, come dire, cari alle nuove classi dirigenti neoliberali: trasformazione di edifici vuoti in spazi per coworking, associazioni, laboratori creativi o housing temporaneo, arredo urbano e arte pubblica, coinvolgimento di artisti locali e residenti per murales, panchine, giardini condivisi e orti urbani. Sembra veramente di essere al cospetto delle pratiche territoriali urbane che vediamo a nord della Dora, no? Retate da una parte, e queste retate avvengono a pochi metri dai giardini recintati, chiusi di notte, controllati da una fondazione di comunità, finanziata dalla Fondazione di Compagnia di San Paolo, trasformati questi giardini in beni comuni. Bene, semplicemente si tratta di aree pubbliche che dovrebbero appartenere a tutta la città, ma vengono trasformati in beni comuni e affidati a enti del terzo settore. Poco più in là la repressione continua nelle modalità che ho descritto.
Sì, ci troviamo tra l'altro di fronte a una sussunzione di pratiche, il graffito, no? L'arte, certo, di strada, quella attraverso la quale un muro vuoto diventa l'occasione per esprimere dei contenuti, e il tutto in maniera del tutto estranea a qualsiasi logica di mercificazione dell'arte, ma a disposizione di una comunicazione che è immediata e disponibile per tutti, si trasforma in abbellimento consentito per gruppi a volte anche di ex writer trasformatisi in writer di Stato, scusa l'espressione, non saprei come definirli altrimenti, ma anche l'orto urbano. C'erano tanti orti urbani in barriera, sono stati cancellati uno dietro l'altro, loro e le loro recensioni fatte di lamierini, vecchie brande e così via, e che erano anche un po', non soltanto una fonte di sussistenza, perché erano anche un luogo dove, che so, il sabato, la domenica la gente andava, si faceva la grigliatina, e poi per quelli che venivano dalla campagna un'occasione per ritrovare un contatto con un qualcosa che gli era stato caro e avevano perso. Tante cose erano gli orti urbani. Gli orti urbani proposti come sistema di ammortizzazione del possibile conflitto sociale diventano ricreazione, ed è tutt'altra cosa. E questo è ancora più doloroso, no? Che inventarsi altri strumenti di cui l'arte, queste altre fesserie qui, perché in qualche modo è un sistema per poi assumere al proprio dentro questi meccanismi magari giovani creativi che fanno tanta simpatia, che sono anche un pochetto compagnini, che poi magari te li ritrovi alle assemblee che ti spiegano work is work, e qui, come dire, comincia a esserci qualche cosa che non funziona dal mio punto di vista. Ecco, io vorrei, scusami, vai tu.
No, è un grande metabolismo. L'importante, come dire, è provare a sviscerarne i meccanismi per esserne consapevoli. L'ultima cosa, poi ti lascio la parola, ma come dire, a sostegno di quello che dicevi, che il terzo gruppo di lavoro, inclusione e coesione sociale, prevede fra le altre azioni festival culturali stagionali con cibo, musica e attività per tutte le età, per stimolare la partecipazione. Ecco, volevo aggiungere questo elemento.
Sì, e viva i festival, che poi spesso coincidono con queste benedette feste di quartiere, che non sono altro che tristi sfilate di bancarelle a caro prezzo e un fracasso d'inferno la domenica mattina, se posso permettermi, quando magari uno vorrebbe dormire. Però è tutto permesso se viene dal comune, se si chiama festa, eccetera eccetera, e vabbè. Ecco, l'altra domanda che invece io volevo porti era: qual è il ruolo delle case di quartiere in tutto questo? Perché sono strumenti di cui il comune a guida PD si è, come dire, che ha costruito nel corso degli anni, e che inizialmente venivano avvertiti un po' da tutti come l'alternativa ai centri sociali occupati, agli squat, ai posti dove ci si riprendeva degli spazi vuoti e dove veniva praticata una socialità non mercificata per lo più, e comunque al di fuori di dinamiche di controllo pesante. Sono nate le case del quartiere, accattivanti, giovanili, piene di progetti, ma che in qualche modo sono la risposta a tutto questo. E oggi che ruolo hanno?
È il caso, visto che stiamo parlando di barriera, di parlare dei bagni pubblici di Via Allier, gestiti dall'ente Liberi Tutti. Ammetto, io quando ne parlo ormai ho un po' la nausea, perché mi sento un disco rotto. Lo diciamo, lo dico, non solo io, in diverse occasioni, però e quindi mi sento un disco rotto, mi sembra di ripetere sempre le stesse cose, ma forse è importante per una memoria condivisa, critica, del quartiere, degli orrori che sono avvenuti nell'area periferica di Torino Nord, ribadirlo. Liberi Tutti, che gestisce i bagni pubblici di Via Allier, era già responsabile dello sgombero di Lungostura Lazio del 2015, perché era nella cordata di enti guidati da Valdocco e Terra del Fuoco, no? Che sgomberarono il campo, ma ha un ruolo di primo piano nello sgombero del campo di Via Germagnano nel 2020 con l'amministrazione Appendino. Ecco, brevemente, la differenza tra i due sgomberi è innanzitutto l'investimento di capitali. I capitali utilizzati per lo sgombero di Via Germagnano sono nettamente inferiori. Quindi lo sgombero è molto più violento, molto, come dire, ancora più grezzo, se possibile, è ancora più grezzo di quello avvenuto in Lungostura Lazio. Come funziona lo sgombero? Lo dicevamo prima, ci sono tante persone che vivono in Via Germagnano e non si può arrivare subito con le ruspe, bisogna convincere alcune persone ad andarsene. I vigili già cominciano a dire agli abitanti: noi distruggiamo tutto, però per alcuni di voi ci sono in palio 1.000 euro a baracca. Se voi accettate i 1.000 euro e firmate, come dire, un patto di collaborazione con la città e distruggete la vostra baracca, tutto questo, come dire, avviene con maggiore dolcezza. Cosa servono questi 1.000 euro in questo terribile documento? A pagarsi un mese di caparra, oppure a tornarsene in Romania, perché molti abitanti di Via Germagnano sono cittadini romeni. Bene, questi soldi da chi vengono dati agli abitanti in questo ricatto tremendo? Proprio da Liberi Tutti, che utilizza un finanziamento di Compagnia di San Paolo. Compagnia di San Paolo interviene durante il progetto di sgombero di Via Germagnano, perché hanno finito i soldi, e rilascia più di 100.000 euro a Liberi Tutti, soldi che vengono utilizzati in questo ricatto tremendo, 1.000 euro a baracca. Le minacce dei vigili sono dure e credibili, molte persone, consapevoli del livello di violenza assurda di questa città, consapevoli che forse prende meglio prendere 1.000 euro che non prendere nulla, le famiglie, alcuni abitanti accettano, prendono i 1.000 euro e se ne vanno. Questo è stato il ruolo di Liberi Tutti, un ruolo secondo me tremendo.
Beh, senza dubbio, perché lo sanno tutti che con 1.000 euro può anche darsi che qualcuno decida di andare a trovare i parenti in Romania, io l'ho già visto accadere, però poi tornano tutti, perché stanno qui perché non perché gli piace il clima, perché non hanno la possibilità di campare, anche se miseramente, là da dove venivano, e questo è il primo aspetto. E poi appunto il ruolo di queste cooperative, che sembra che siano buone, ti regalano 1.000 euro perché tu sgomberi spontaneamente il posto dove sei, e accetti perché pensi che con quei soldi magari ti compri una baracca da un'altra parte, ti infili in un luogo imboscato o semplicemente ci campi per un po'. Io credo che questo sia il meccanismo, e questi stessi appunto gestiscono la casa del quartiere di Via Aglie, che si pone come punto di riferimento seduttivo anche per ambiti di movimento. Questo è decisamente un po' inquietante di questi tempi. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere che ti sembra importante?
No, guarda, penso che insomma gli aspetti, poi, come dire, inediti, frutto della ricerca di questi giorni, li ho esposti.
Sono decisamente interessanti. Immagino che poi li raccoglierai in un altro articolo. Intanto segnaliamo che i tuoi, anche l'ultimo, li trovate su Napoli Monitor e potete leggerveli. Metteremo il link anche sul podcast che pubblicheremo sul sito della radio. Ricordo anche che questo sabato, proprio in corso Palermo, angolo via Sesia, sul retro della Chiesa della Pace e a due passi dal mercato di Piazza Foroni, e soprattutto nel luogo da cui da gennaio del 2024 staziona regolarmente il pattuglione multiforze della polizia, ci sarà un punto informativo con volantinaggi, con interventi e soprattutto con la volontà di disturbare e far allontanare e smilitarizzare la zona da chi li visitò. In altre occasioni se ne sono andati, staremo a vedere cosa succede questa volta. Certamente siamo intenzionati a rendere meno facile la loro presenza in quel luogo. Invitiamo tutti e tutte, a partire dalle 10 del mattino, a raggiungerci in quell'angolo. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Ciao.